Allora, il Vangelo di Luca, capitolo 24. Leggeremo da versetto 1 a versetto 5. Ora, nel primo giorno della settimana, al mattino molto presto, esse e altre donne con loro si recano al sepolcro portando gli aromi che avevano preparato. E trovarono la pietra che era stata rotolata dal sepolcro, ma entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. E mentre erano grandemente perplessi a questo riguardo, ecco presentarsi loro due uomini in vesti sfolgoranti. Ora, essendo essi impauriti e tenendo la faccia chinata a terra, quelli dissero loro: perché cercate il vivente tra i morti? Amen. Almeno due giorni all'anno tutto il mondo si ricorda di Gesù. Negli Stati Uniti, nel mio paese, vogliono abolire che viene usato il nome Natale, quando per descrivere, vogliono dire tempo di festività, no? Natale, Capodanno. E c'è un grande movimento di coloro che non credono nel Signore, che sono anticristi, di eliminare, di eradicare il nome di Cristo da ogni cosa. Anche nei film, c'è stato questo film che era, dicono, un grande successo. Io non l'ho visto perché i miei soldi non vanno a persone che blasfemano il nome di Gesù. Questo Codice da Vinci, no? Questo film Codice da Vinci, che proponeva la bugia che Gesù aveva un amante, Maria Maddalena, avevano figli, che la Chiesa Cattolica ha nascosto questa cosa da tutti. Eppure c'è milioni di persone che credono queste cose, anche se poi è provato che l'uomo che ha inventato questa favola ha vissuto negli anni 50. Quindi tutta questa cosa della priorità di Sion, il Codice da Vinci, è stato inventato 50 anni fa. Non nel 1200. E comunque vediamo tanti attacchi da Satana sulla persona di Gesù Cristo. Sapete, potete parlare di Buddha, di Maometto, di qualunque figura religiosa e nessuno ti dice niente, ma quando cominci a parlare di Gesù Cristo la gente si arrabbia, perché è solo nel suo nome che gli uomini possono essere salvati. E anche Giacomo, l'apostolo Giacomo, nella sua epistola dice che tu credi in Dio, fai bene, ma anche i demoni credono e tremano. Sapete che i demoni tremano al nome di Gesù. Io, prima di conoscere il Signore, avevo provato quasi tutte le religioni, i credi. Sapete, io usavo anche le sostanze stupefacenti, anche questo penso che era una ricerca spirituale dalla mia parte. Volevo sperimentare una cosa soprannaturale, quindi provavo l'oroscopo, un'altra grande fesseria, perché l'oroscopo è una filosofia basata, voi sapete su cos'è l'oroscopo, no? È basato su questi 12 segni zodiacali, giusto? Che si trovano nel cielo solamente dell'emisfero nord. E quindi in pratica questo credo, gli oroscopi, non c'è destino per chi vive in Australia o Sud America, perché no? È un credo fasullo, antico, che il cielo è piatto. Quindi tutto questo oroscopi è basato su una falsia, una cosa falsa. Spero che nessuno qui presente segue queste cose, perché è stregoneria per Dio. Però anche io cercavo qualcosa spirituale in queste cose, leggevo le cose di Buddha, ho provato l'induismo, sai, a stare seduto con le gambe incrociate, a fare una mantra, non ripeto la stessa parola, e sinceramente mi ero un po' annoiato dopo 5 minuti di dire la stessa parola ripetendolo. E mi ricordo un giorno, ero con un mio migliore amico, che sua mamma è ancora un credente, vero credente in Gesù Cristo, e quindi lui era cresciuto in una famiglia di credenti, anche se lui non seguiva il Signore. E mentre stavamo lì a fumare un spinello, lui mi chiese: tu credi che Gesù Cristo è il figlio di Dio? E io stavo tirando il fumo in quel momento. Cosa? E mi sono arrabbiato solo al menzionare quel nome. E io ho detto un sacco di parolacce, e lui ha detto: non, come ti permette a dirmi queste cose? È una cosa personale, non parlarmi della religione. Però quando io ero a casa, a letto, da solo, quelle parole risuonavano, lo Spirito Santo, come se, boom, 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 tu credi che Gesù Cristo è il figlio di Dio? E io da solo nella mia camera ho detto: ma non lo so cosa credo. Sono nato in un paese cristiano? Se uno mi chiede, dico che sono cristiano. I miei genitori erano cristiani, mio padre veniva da una famiglia luterana, e ritenevo di essere cristiano, così, modo di dire. Però quelle parole martellavano la mia mente, e io ho detto: non lo so se credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Sì, magari con la bocca dico che sono cristiano, nato in una famiglia cristiana, paese cristiano. Però è lì iniziata un po' la mia personale ricerca: chi è Gesù? Cioè, cosa ha detto Gesù? Io ritenevo di essere cristiano e non avevo mai letto la Bibbia. Sì, andavo in chiesa, Pasqua, Natale, funerale, matrimoni. Ma chi era questo Gesù? Cosa ha detto Gesù? E chi conosce un po' la mia testimonianza, ho cominciato a leggere i Vangeli. È arrivato l'ottavo capitolo del Vangelo di Giovanni. Ho realizzato che io ero un grande peccatore e che Dio era un Dio giusto e santo. E che io in nessun modo sarei capace di meritarmi mai il cielo. E che l'unico mezzo per il quale io potevo salvarmi era il sangue di Gesù Cristo. E in quel momento, indietro a casa mia, nei boschi dello stato di Washington, non in una chiesa evangelica, non in una chiesa cattolica, nessuna chiesa o religione organizzata, indietro a casa mia, ho detto: Gesù, abbia pietà su di me. E ho detto: Gesù, vieni nella mia vita, sono un grande peccatore, ho bisogno di te, perdonami, lavami da tutta questa merma che ho accumulato in questi anni della mia vita. E sapete, fratelli, in quel giorno ho conosciuto il risorto. Non mi sono iscritto in un club, non ho messo la firma su una carta, ma lo Spirito del Dio vivente è venuto a dimorare dentro di me. E mi piace molto questa frase di questi due angeli qui, dopo la resurrezione di Cristo, che parla con, sappiamo dei altri Vangeli, che era Maria Maddalena: perché cercate fra i morti il vivente? Colui che voi seguite non è qui in un cimitero, ma è salito alla destra del Padre che regna sull'universo. E anche, fratelli, io voglio ricordarvi e ricordare anche me stesso che noi serviamo il risorto. Amen. Noi non serviamo un Dio morto, non serviamo un piccolo bambino in braccio di sua mamma, noi serviamo colui che ha potere sulla morte. Noi serviamo colui che ha creato l'universo. E quindi c'è qualcosa troppo difficile per lui, anche nella tua vita, questa mattina. Io penso che tante volte noi come credenti possiamo dimenticare il fatto che Cristo è risorto, che lui ha potere sulla morte, sulla vita, su ogni cosa. E io non credo nelle casualità nella vita di un credente. Io credo che Dio, ogni figliolo e figliolo di Dio guida i suoi passi. E anche quando facciamo i passi sbagli, Dio interviene e Dio manda dei come si dice in italiano detour, una deviazione, esatto, grazie, un svuoto mentale, vengono sempre più spesso. Dio manda una deviazione, dice: no Craig, stai uscendo dalla strada giusta, la strada retta, torna indietro. Io ho visto tante volte nella mia vita Dio usa anche i non credenti. Ho fatto un'esperienza molto strana in America. Mi ero lasciato con la mia ragazza cristiana, stavo passando un momento molto brutto. Il Signore mi ha liberato dall'alcol, dal fumo, dalla droga. Ma in questo momento di debolezza, di depressione, sono andato a comprare un quarto gallone di birra, che sarebbe tipo un litro, un pacchetto di sigarette, e mi ero infilato in questo vicolo, ma buio, nero, per bere questa birra e fumare queste sigarette, un po' piangermi addosso. Nessuno mi aveva visto entrare in questo posto, ma Dio sì. E Dio ha mandato un uomo lì, tipo un guardiano lì con una pila, e lui era entrato in quella cosa e mi brillava la pila addosso e dice: cosa stai facendo qua? Cioè lui, ma era un non credente, non era un fratello, dice: fratello dai, il Signore è con noi, esci da questo buco, no? Però era mandato dal Signore. E lui dice: cosa stai facendo qua? Ma come, stai male? Ma guarda, tu non devi stare qua, non è un buon posto. Cioè, come lo Spirito Santo parlava attraverso questo uomo, no? Come, che sciocchezze stai facendo qui? E in quel momento ho detto: mamma mia, come Davide dice, anche se scendo nel Sheol, tu sei lì. E ho detto: sì, questa è una sciocchezza, ho buttato via quelle cose che non mi facevano bene. E diciamo che sono tornato nel mio cammino col Signore. Noi come possiamo essere sicuri che Gesù Cristo è risorto dalla morte? Giriamo un attimo in 1 Corinzi capitolo 15. Versetto 1: Ora fratelli, vi dichiaro l'Evangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto, nel quale state saldi e mediante il quale siete salvati, se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Infatti, vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anche io ricevuto, e ciò che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le Scritture, e che fu sepolto e risuscitò il terzo giorno secondo le Scritture. Quindi anche qui Paolo dichiara: io ho trasmesso solo quello che io ho ricevuto. E anche noi non possiamo trasmettere a nessuno quello che noi non abbiamo prima ricevuto. E che apparve a Cefa e poi ai dodici. Cefa è un nome per Pietro. In seguito apparve una sola volta a più di 500 fratelli, la maggior parte dei quali è ancora in vita, mentre alcuni dormono già. Successivamente apparve a Giacomo e poi a tutti gli apostoli insieme. Infine, l'ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto. Io infatti sono il minimo degli apostoli e non sono neppure degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio sono quel che sono, e la sua grazia verso di me non è stata invana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Quindi Paolo, qui scrivendo ai Corinzi, già tanti anni dopo la risurrezione di Cristo, ha dichiarato che Gesù è stato visto da 513 persone. Non sono pochi 513 persone. Voi sapete che nel tribunale, non solo in Italia, ma negli Stati Uniti e anche nel Vecchio Testamento, se ci sono due testimoni oculari a un avvenimento, ok? Due persone, io e Luigi, che diciamo noi abbiamo visto Gianni Pizzaia rapinare col negozio giovedì alle 3:30, sapete che lui sarà condannato. Non c'è dubbio. Lui sarà condannato solo con due testimoni. Eppure abbiamo 513 testimoni e Paolo sta scrivendo ai Corinzi perché lì c'era una disputa in quella chiesa. Alcuni dicevano che non c'è la resurrezione e altri sì, c'era questo litigio dottrinale. E tutto questo capitolo 15 è un'affermazione dell'Apostolo che se noi non crediamo nella resurrezione, ma veramente credere, non solo dire mentalmente ci credo, ma credere veramente, la nostra fede è invana. Noi siamo i più sciocchi e stupidi nel mondo perché noi corriamo indietro una favola. Ma Paolo, per rassicurare i credenti a Corinto, anche noi qui a Montebelluna, ha dichiarato, guarda, che lui è stato visto fisicamente da 513 persone, non due, 513 persone. Noi sappiamo dalla storia che la maggior parte di queste persone, sicuramente gli apostoli, al di fuori dell'apostolo Giovanni, sono stati uccisi per la verità della resurrezione. Allora voglio che meditate un attimo, ragionate con me. Secondo voi gli apostoli sarebbero disposti a morire per Babbo Natale? Voi sareste disposti a morire per Babbo Natale? No, se i carabinieri vengono, ti arrestano, ti portano in carcere e dicono: Craig, tu credi in Babbo Natale? Se tu dichiari di sì, ti ammazzeremo. Secondo voi dico di sì. Ma quando mai? È una favola. Ma qual è Babbo Natale? È una cosa inventata per i bambini. Invece gli apostoli e anche molte di queste 513 persone, davanti anche il rogo, davanti anche essere crocifisso, hanno detto: noi crediamo e noi abbiamo visto e non possiamo negare il nostro Signore Gesù. Queste persone sono morti e noi abbiamo 2000 anni di storia nel quale credenti in tutte le parti del mondo hanno dato la loro vita unicamente per il Vangelo. Sapete, fratelli, tutti i martiri in tutta la storia della Chiesa sono stati uccisi per la verità. Solo per questo. Non perché hanno fatto miracoli, non perché erano marroni o bianchi o gialli, ma perché loro hanno affermato che la parola di Dio è vero. Anche qui in Europa c'è stata la Santa Inquisizione, nel quale milioni di europei sono stati uccisi, molti ebrei ma anche molti credenti che non hanno voluto affermare la loro alleanza al papato e hanno dichiarato che loro credevano nella resurrezione, che loro credevano in Gesù, e sono stati uccisi. Nel Concilio di Trento nel 1500, in quel documento è scritto: anatema, quindi maledetto nell'inferno, chiunque afferma di avere l'assicurazione di essere salvato. Quindi se noi questa mattina dichiariamo: io credo che sono salvato per la grazia di Dio, per quello che Gesù ha fatto, noi siamo stati maledetti nel 1500. Non solo maledetti, maledetto tu Craig, ma maledetti nell'inferno. Non sapendo, questi religiosi hanno condannato anche l'apostolo Giovanni, perché in capitolo 5 lui dice: io vi scrivo che voi potete avere la certezza che avete la vita eterna. Quindi la resurrezione di Cristo è forse il fatto più provato e dimostrato di tutti i fatti umani in tutta la storia umana. E non solo abbiamo la testimonianza della Scrittura, la testimonianza degli apostoli e il loro martirio, ma abbiamo le nostre testimonianze. Amen. Ognuno di noi, se siamo nati di nuovo e abbiamo conosciuto la grazia di Dio, siamo una testimonianza vivente che Cristo è risorto. Io posso dire questa mattina che Egli è risorto. Ma non perché qualcuno mi ha inculcato qualche dottrina o qualche credo religioso, o perché mi sono unito a qualche club religioso, ma perché io ho sperimentato personalmente la bontà e la grazia di Dio. Io ho sperimentato personalmente la potenza di Dio. E devo confessarvi che questa mattina è il giorno di Pasqua, no? Alle 10:30 non c'era nessuno in chiesa. E devo confessare che per me è stato molto sconsolante. Devo dire, è stato molto... mi ero un po' depresso. Ma io ho detto, ma è possibile? Anche i pagani vengono in chiesa il giorno di Pasqua. E dove sono i miei fratelli e le mie sorelle? Quindi se non volete che io sia sconsolato, venite in chiesa in tempo. Però anche questa mattina ho una testimonianza della potenza di Dio, perché io ero un po' depresso di questo fatto. Io ho detto, mamma mia, forse sono un fallimento come pastore, forse devo tornare a fare i mobili, no? Il giorno di Pasqua nessuno è qui in chiesa, ma è possibile? Forse qualcuno ha aperto un'altra chiesa qui a Montebellone, non so. Però mentre lodavamo il Signore, lo Spirito Santo ha cominciato a ministrare la mia vita. E la presenza di Dio ha cominciato a toccare la mia vita. Ma io ho detto, Signore, anche se sono solo io e Vincenzo e te, va bene. Basta due di noi, tu sei qui. Benedici i fratelli che non sono qua oggi. Ma sapete, la potenza della risurrezione è una cosa che dovremmo sperimentare ogni giorno, perché è la sua presenza che cambia ogni cosa. Non sono conoscere mille dottrine, ma è conoscere Gesù. Noi non abbiamo conosciuto una religione. Noi quando proclamiamo il Vangelo non è che voi diciamo alla gente convertitevi e diventate evangelici, protestante. Noi diciamo, abbiamo conosciuto una persona, il suo nome è Gesù. Lui ha cambiato la nostra vita e puoi cambiare anche la tua. Come quell'uomo che Gesù ha guarito, dice, io non so neanche chi è. No? Quando è stato chiamato dai religiosi. Però io so che io ero così e adesso sono così. Posso dire questo. E anche noi possiamo dirlo. Io ero così e adesso sono così. Non sono perfetto, ma Cristo ha cambiato la mia vita. E noi non siamo in versetto 14 di 1 Corinzi 15. Ma se Cristo non è risuscitato, dunque vana è la nostra predicazione e vana anche la vostra fede. Inoltre noi ci troviamo a essere falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato Cristo, mentre non l'avrebbe risuscitato se veramente i morti non si risuscitano. Se infatti i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. Ma se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. E anche quelli che dormono in Cristo sono perduti. Se noi speriamo in Cristo solo in questa vita, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Quindi Paolo dichiara, se Gesù non è risorto, tutta la nostra vita è una cretinata. È meglio andare al bar a ubriacarsi, se non è vero, ma è vero. Questa mattina stavo meditando su queste persone che insegnano purtroppo i giovani di strappare una bomba addosso e andare a farsi scoppiare in mezzo a una folla a qualche stazione di autobus in Israele o in Iraq o in qualche altra parte. Vi siete mai chiesto perché gli uomini grandi che insegnano a questi giovani non mettono mai una bomba addosso? No? Perché Bin Laden non si mette una bomba addosso? No? No? Perché purtroppo ingannano giovani menti, fanno lavaggio di cervello. Tu avrai 70 vergini, puoi ubriacarti, vino, un fontana di vino in cielo. È un po' strano che quello che Dio per loro vieta qui sulla terra è lecito in cielo. Non lo so. Perché il nostro Dio della Bibbia è un Dio santo, e quello che è santo in cielo è santo sulla terra. E quello che è peccato qui è peccato lì. Ma noi non abbiamo creduto in una bugia, noi abbiamo creduto in una persona. Una persona che è risuscitato dai morti. In Romani capitolo 11, capitolo 8, versetto 11, Romani 8, 11, Paolo qui: e se lo spirito di colui che è risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che risuscitò Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo spirito che abita in voi. Quindi quello che Paolo sta dicendo a noi credenti nati di nuovo è lo stesso spirito che Dio ha dato a voi, è lo spirito che ha risuscitato Cristo dai morti. E lui fa ai romani italiani una domanda: se lo spirito che ha risuscitato Cristo dai morti vive in voi, non è capace a prendere cura della vostra vita? No? E secondo me è una domanda che tutti noi dovremmo fare. Crediamo veramente che lui è risuscitato? Perché è facile dire in chiesa: amen, fratello, ci credo. Ma crediamo nel quotidiano? Quando siamo in mezzo ai guai? Quando abbiamo problemi, crediamo che Cristo è risorto? Che lui può risolvere qualsiasi problema che noi abbiamo? Lo crediamo? Vogliamo vedere un attimo in Geremia capitolo 32, un po' la storia di Geremia. Non leggeremo tutto il capitolo, ma velocemente passeremo un po' questa storia di Geremia e l'affermazione che Dio fa a Geremia in una situazione difficilissima. Voi conoscete un po' Geremia e la sua storia, giusto? Penso che quasi tutti voi sapete. Lui era un profeta di Dio, e un profeta in un tempo molto buio nella storia di Israele. Lui era un profeta sotto re malvagi e che non seguivano la parola di Dio, non seguivano le cose di Dio, e quindi Israele si trovava in un stato di completamente sviamento da Dio. Per questo Dio, per il fatto che Israele aveva trascurato di celebrare l'anno sabbatico per 490 anni, quindi 70 anni che loro dovevano lasciare incolto le terre, che dovevano restaurare le terre ai precedenti proprietari, tutte quelle cose che venivano nell'anno del giubileo, Dio ha dichiarato un giudizio sul paese e lui ha mandato Geremia di proclamare questo giudizio al re di Israele e al popolo di Israele. Quindi Geremia era una persona molto impopolare. No? Pensate che Dio dice a te: vai al sindaco di Montebelluna, vai al consiglio comunale, vai a dire a tutta la gente di Montebelluna: Dio è arrabbiato con voi e Dio distruggerà questa città e tutti voi sarete portati via come schiavi. Saresti una persona popolare a Montebelluna? Altro che. E questo è Geremia. Non perché lui desiderava che accadesse queste cose al popolo di Israele, ma perché Dio ha detto sarà così. Lui era un uomo che fedelmente proclamava la parola del Signore. Quindi lui ha proclamato questo messaggio, non hanno ascoltato, Dio ha dato opportunità di ravvedersi, di cambiare direzione, il re di Israele, il popolo di Dio, e non hanno voluto ascoltare il profeta Geremia, e quindi il giudizio è proprio alla porta, sta per cadere. E il Signore dichiara a Geremia, leggiamo in versetto 1 e 2, un po' per capire la situazione, la parola che fu rivolta a Geremia da parte dell'Eterno, che nel decimo anno di Sedechia, re di Giuda, che fu l'anno diciottesimo di Nebucodonosor. L'esercito re di Babilonia assediava allora Gerusalemme e il profeta Geremia era rinchiuso nel cortile della prigione che era nella casa del re di Giuda. Quindi questa è la scena. Geremia aveva profetizzato questa invasione di Babilonia e ora sono fuori dalla città. Hanno già distrutto tutto il resto del paese, stanno per distruggere la città. Il re di Giuda ha buttato Geremia dentro un carcere. Non è una situazione molto felice. E il Signore dichiara, in versetto 3, lo avevo fatto rinchiudere Sedechia, re di Giuda, dicendo: perché profetizzi dicendo, così dice l'Eterno, ecco io darò questa città in potere al re di Babilonia, ed egli la prenderà. Sedechia, re di Giuda, non scamperà dalle mani dei Caldei, ma sarà certamente dato in potere al re di Babilonia e parlerà con lui a faccia e lo vedrà con i suoi stessi occhi. Quindi Geremia si trova in carcere, è stato messo lì perché ha profetizzato fedelmente la parola di Dio al re di Israele. Quindi immaginiamo una situazione terribile. Tu sei andato dal sindaco, sei andato dal consiglio comunale, sei stato nella piazza di Montebelluna e hai detto: guarda che Dio è arrabbiato, questa città sta per essere giudicato, il sindaco di Montebelluna ti butta in carcere, gli eserciti stanno circondando la città di Montebelluna. Non è una storia molto felice questa, e neanche una situazione molto felice. E vi racconto questa storia questa mattina perché sono convinto che nessuno di noi presente questa mattina ha una tale situazione nella nostra vita. Magari abbiamo problemi con il marito, moglie, con i figli, con i parenti, con i vicini di casa, col lavoro, col corpo, con tante di quelle cose, ma non penso che nessuno di noi sta affrontando una prova come Geremia in questo momento. Almeno credo. Poi se non è così, vieni a parlarmi dopo. Quindi il Signore dice: io distruggerò questa città. Però in versetto 7 il Signore dichiara a Geremia di fare una cosa molto strana, stranissimo. Versetto 6, allora Geremia disse: la parola dell'Eterno mi è stata rivolta dicendo, quindi Dio sta parlando con Geremia, ecco, Hanamel, figlio di Shalom, tuo zio, viene da te per dirti: comprati il mio campo che è in Ananoth, perché tu hai il diritto di riscattare per comprarlo. Now, pensiamo un attimo. L'esercito di Babilonia è lì, stanno per distruggere tutta la nazione. Vuoi comprare la mia casa? Ma che affare mi offri in questo momento, no? Questo qua era molto furbo, dice: compri la mia casa perché adesso sarà rasa tutto a suolo, no? Non sarebbe molto intelligente di comprare terreno in questo momento, una casa. Sarebbe forse l'investimento più sbagliato che uno potrebbe mai fare. Ma vediamo, sta per invadere un esercito, distruggere tutto, saremo portati via come schiavi. Sì, ma lo compro. Però il Signore ha detto a Geremia, tu compri quella pezza di terra. E leggiamo in versetto 10 e 11 che Geremia è stato ubbidiente alla parola di Dio. Quindi prese l'atto di compra, quello sigillato secondo la legge, gli istituti e quello aperto, e consegnai l'atto di compra a Baruch, figlio di Neria, figlio di Mahasalia, in presenza di Amiel, mio cugino, in presenza dei testimoni che avevano firmato l'atto di compra, in presenza di tutti i giudei che sedevano nel cortile della prigione. Quindi lui è stato ubbidiente, anche se umanamente parlando era una pazzia, una cretinata di comprare questa terra. Ma il Signore dice, tu compri quella terra. E sapete perché Dio ha detto di comprare quella terra? Perché noi serviamo il Dio della risurrezione. Perché Dio sta per giudicare, Dio sta per castigare gli israeliti, ma lui dice, verrà il giorno in cui voi tornerete a questa terra. E di nuovo edificherete le case, pianterete delle vigne, del grano, e vedrete anche giorni di benedizione in questa terra. E quindi Geremia è ubbidiente. In versetto 16, dopo questo atto di compravendita, dopo che ebbe consegnato l'atto di compra a Baruch, figlio di Neria, pregò l'Eterno dicendo... Ah, Signore Eterno, ecco, tu hai fatto il cielo e la terra con la tua grande potenza e col tuo braccio disteso. Non c'è nulla troppo difficile per te. Tu usi benignità verso mille e ripaghi l'iniquità dei padri in seno e loro figli dopo essi. Dio è grande e potente, il cui nome è l'Eterno dei eserciti. Quindi lui va avanti, potete leggere tutta questa preghiera a casa. E in versetto 25, dove un po' finisce questa sua dichiarazione di quello che il Signore fa, eppure o Signore, o Eterno, tu mi hai detto, quindi lui dichiara tutte le grandi cose che fa il Signore, però in versetto 25 dice, eppure Signore, o Eterno, tu mi hai detto, comprati del denaro il campo e chiami i testimoni mentre la città è data in mano dei Caldei. Quindi lui ubbidisce il Signore. Lui dice le grandi cose del Signore, però un po', almeno io intendo questo, in versetto 25, lui dice, eppure, cioè la città sta per essere distrutto e tu mi hai chiesto di comprare questa terra. C'è anche Geremia, secondo me, ma Signore, non mi sembra un grande affare questo, no? In versetto 26, allora la parola dell'Eterno fu rivolta a Geremia dicendo, ecco, io sono l'Eterno, il Dio di ogni carne. C'è forse qualcosa troppo difficile per me? E quindi anche nel momento di dubbio il Signore dice, Geremia, ricordati, io sono il Dio che ho creato l'universo. C'è qualcosa troppo difficile per me? E io penso che questa mattina ognuno di noi il Signore ci sta dicendo questo. Sentivo forte questo versetto quando stavo pregando, per preparare un messaggio. Se noi crediamo veramente che Cristo è risorto dai morti, non puoi Lui prendere cura di noi. Non puoi prendere cura del tuo lavoro, della tua famiglia, della tua salute, di tutto quello che ti appartiene. Sicuramente sì, sicuramente sì. E io penso che anche a volte il Signore anche a noi ci fa questa domanda, perché cerchi il vivente fra i morti? Perché tante volte nei nostri problemi, nei nostri guai, noi cerchiamo nel vecchio uomo, nel nostro morto, di risolvere i nostri problemi. E il Signore dice, Craig, fratelli e sorelle di Montebelluna, cerchi il vivente. Lascia che lo Spirito Santo, lascia che Dio entri nella tua vita e prende Lui il controllo. Perché anche questa mattina il Signore dice, c'è qualcosa, fratello, sorella, nella tua vita che è troppo difficile per me. Amen.